Un caloroso saluto a tutti voi anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo. Il tema del primo capitolo è la fede nella Chiesa. E riprendiamo subito il nostro studio leggendo Prima Timoteo, capitolo 1, versetti dal 6 all'8. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. In questi tre versetti Paolo parla di diverse cose. I discorsi senza senso sono vane chiacchierate, eccellenti parole, linguaggi fioriti. Ci sono delle persone che magari ti aduleranno e si congratuleranno con te. Ah, non vuol dir niente, sono solo chiacchiere. Paolo chiarisce che ci sono coloro che insegnano errori senza rendersene conto e non sanno di cosa stanno parlando con tanta sicurezza. Inoltre, mettendo in guardia i credenti contro le dottrine false, Paolo cita anche il fatto che questi insegnanti cercavano di rendere il Vecchio Testamento una semplice mitologia, come abbiamo già detto, facendo della legge un uso non buono. Questi erano anche i legalisti, coloro che insegnavano che la legge è un mezzo di salvezza, di santificazione, dopo la salvezza. La legge serviva a uno scopo, ma Dio non l'aveva data come mezzo di salvezza. La legge ci condanna e rivela all'uomo la sua peccaminosità e il bisogno di un salvatore. Sotto la legge l'uomo migliore del mondo è assolutamente condannato, ma con l'Evangelo il peggiore uomo può essere giustificato se crede in Cristo. Il peccatore non può essere salvato dalle buone opere, perché non è in grado di eseguirle. Paolo scrisse ai Romani: «Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio». Capitolo 8, versetto 8. L'idea che con i nostri meriti possiamo piacere a Dio contraddice assolutamente la sua parola. Non è possibile fare completamente la volontà del Signore perché i suoi standard non sono i nostri. Sono troppo alti per noi. Le buone opere non possono dare la salvezza, ma la salvezza può dare o produrre le buone opere. Noi non siamo salvati per mezzo delle buone opere, ma siamo salvati per fare le buone opere. Paolo chiarisce molto bene questo in Efesini 2, versetti dall'8 al 10. In cui leggiamo: «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». Noi sappiamo che la legge è buona, se l'uomo la segue scrupolosamente. La legge rivela la volontà di Dio, che è moralmente eccellente. Fa bene alla condotta morale, ma non per ottenere la salvezza. Non può salvare il peccatore, ma lo può correggere o rivelargli che è un peccatore. Questo è il suo scopo, come leggiamo nei versetti 9 e 10 di Prima Timoteo, capitolo 1. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. La legge non è stata data all'uomo giusto, reso tale per la sua fede in Dio. Quell'uomo è stato chiamato dal Signore ad adempiere un piano ben più dettagliato. La legge è stata data a quelli che non l'avevano. Non uccidere. È un comandamento per chi pensa che non ci sia nulla di male a farlo. È stato dato per controllare l'uomo naturale. La legge è per gli iniqui e tutti quelli elencati nei versetti che abbiamo appena letto. Coloro che sono venuti a Cristo non sono stati salvati dalla legge, ma per la grazia di Dio e per loro, come abbiamo detto, c'è un piano molto speciale, una vita diversa da quella che hanno vissuto nel periodo della legge. Permettimi una illustrazione che sono certo potrà esserti d'aiuto. Immaginate un giudice in un tribunale che ha di fronte a sé una persona che ha infranto la legge e dovrebbe pagare una bella multa o andare in prigione. Comunque il giudice dice: «Io ho un figlio che ama questa persona, nonostante abbia infranto la legge, e io debba condannarlo. Mio figlio è ricco e ha garantito che pagherà la multa per questa persona. In caso contrario, andrà lui stesso in prigione al suo posto. Per me la condanna è stata eseguita. Ora porterò questo delinquente a casa mia e lo tratterò come un figlio». Lo so, è un esempio molto improbabile, ma è ciò che ha fatto Dio per noi. Ma riprendiamo l'esempio. Quando il giudice porterà il delinquente a casa sua, non dirà più cose del tipo: «Non prendere questo, lascia stare quello, non rubare, non uccidere». L'uomo ora è suo figlio. Gli parlerà dell'amore per gli altri membri della famiglia. come dovrà comportarsi a tavola, trattare sua moglie con rispetto, aiutare in casa. Vedete, ora quest'uomo è trattato su basi del tutto diverse da quelle di prima. Questo, ripeto, è ciò che Dio ha fatto per il peccatore che crede. Siamo sopra e oltre la legge dei 10 comandamenti. La legge è data per chi la infrange, è data per controllare la vecchia natura. L'uomo, sotto la legge, non l'ha mai rispettata. Non era all'altezza e l'infrangeva continuamente. Sotto la grazia l'uomo è portato nella famiglia di Dio, dove non ucciderà né mentirà. Se lo farà, perderà la comunione con Dio e soffrirà per questo. La differenza è proprio qui. Il cristiano si vergogna di fare cose per cui l'uomo naturale non prova alcun dispiacere. Paolo, per essere certo di non aver dimenticato qualche peccato nella sua lista, aggiunge «ogni altra cosa contro la sana dottrina», intendendo tutto ciò che è contro gli insegnamenti, la volontà di Dio. Per queste cose, cioè contro queste cose, esiste la legge. Paolo poi presenta la sua testimonianza personale. Leggiamo i versetti dall'11 al 14, sempre da Prima Timoteo capitolo 1. «Secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio, che Egli mi ha affidato, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». Anche qui troviamo espressioni che Paolo utilizza solo quando scrive a Timoteo e non quando scrive alle chiese. Paolo enfatizza nuovamente la sovranità di Cristo e lo chiama Signore. La parola servizio è anche tradotto ministero. L'idea di ministero è spesso fraintesa. Tutti i credenti sono in un ministero, cioè al servizio del Signore. Nessuno è escluso se è un figlio di Dio. Paolo usa qui la stessa parola che viene utilizzata per diacono. Ogni credente ha un servizio da compiere per il Signore e Paolo è grato a Dio che lo ha preso al suo servizio come missionario, ma si ricorda di essere stato un bestemmiatore, un persecutore, uno che aveva danneggiato la Chiesa. Quando Paolo parla della sua salvezza, dice di essere stato salvato per la grazia di Dio. Grazia, misericordia. È stata la misericordia di Dio a metterlo nel ministero, al servizio. Quanti di noi non capiscono perché Dio abbia chiamato proprio noi per portare la parola di Dio o per servirlo in qualche altro modo? Per la sua misericordia ci ha chiamati al suo servizio. Lui è ricco in misericordia e deve averne usata parecchio durante la mia vita. Agivo per ignoranza, dice Paolo, nella mia incredulità. Questa era la condizione di Paolo ed era la condizione di tutti noi prima che andassimo a Cristo. Paolo è stato salvato per la grazia di Dio che lo ha portato al luogo di fede e di amore che è in Cristo Gesù. Vediamo nuovamente che queste sono le cose che saranno manifestate nella vita di un credente: grazia, fede e amore. Paolo sa che questo non è avvenuto solo per lui e fa l'affermazione che troviamo nel versetto 15. Leggiamo fino al 17. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza. E io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il versetto 15 è molto importante, perché afferma che Gesù Cristo venne in questo mondo per salvare i peccatori. Non è venuto per essere il più grande maestro che il mondo abbia conosciuto, anche se lo è stato. Non è venuto per presentare un esempio morale, anche se lo ha fatto. È venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quando ti capita di dare la tua testimonianza personale, non preoccuparti di dire alla gente quanto sei bravo, quanto hai ottenuto dal Signore. Di loro che eri un peccatore e che Cristo ti ha salvato. Questa è la cosa importante. Peccatori dei quali io sono il primo. Quando Paolo dice di essere il primo dei peccatori, non sta usando un'iperbole, sta dicendo la verità. Lui si sentiva proprio così. Era il primo dei peccatori, aveva bestemmiato il nome del Signore Gesù, cioè detto del male di lui. Ma dice Paolo, sono stato salvato. Il Signore Gesù è venuto per salvare i peccatori, e tu dici, non penso che Cristo mi possa salvare. Sono il peggiore che esista. Ti sbagli. Paolo è il primo dei peccatori per sua stessa ammissione ed è stato salvato. Anche tu potrai essere salvato se lo vorrai. La La decisione spetta a te. Tutto ciò che devi fare è rivolgerti a Cristo. E Lui farà il resto. Lui è fedele. Se lo ha detto, lo fa. Ma per questo mi è stata fatta misericordia. Per essere un esempio. Paolo aveva bisogno di misericordia per diventare un ministro, un missionario, per servire. Paolo dice di essere anche un esempio del Vangelo. Come ha avuto pazienza con Paolo e l'ha raggiunto con la sua misericordia, così sarà per te se sei credente in Lui. Egli ti darà la vita eterna. Paolo non poteva passare oltre senza far scaturire dal suo cuore la lode, l'onore e la gloria. Chi è il Re eterno? È il Signore Gesù Cristo. Lui è anche l'unico Dio. Paolo lo considera come Dio manifestato in carne. Il Signore Gesù è degno della stessa lode, dello stesso onore, gloria, che tributiamo a Dio Padre nei secoli dei secoli, cioè per sempre. Passiamo ora a considerare l'incarico che Paolo affida a Timoteo. Versetti dal 18 al 20 di Prima Timoteo capitolo 1. Ma l'argomento proseguirà nel capitolo 2. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza alla quale alcuni hanno rinunziato, e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che consegnati a Satana, affinché imparino a non bestemmiare. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio. Anche se questa lettera a Timoteo è molto pratica e ha a che fare con la chiesa locale e la responsabilità di Timoteo al suo interno, rivela anche qualcosa circa la stupenda relazione personale che esisteva tra l'apostolo Paolo e Timoteo. Questo è l'incarico personale di Paolo a Timoteo, come ad un giovane che entra nel ministero, al servizio della comunità. Timoteo, figlio mio. Abbiamo già detto che Timoteo era il figlio spirituale di Paolo, in quanto lui lo aveva condotto a Cristo. Paolo aveva un vero discernimento spirituale. Evidentemente, Dio lo aveva diretto a prendere con sé questo giovane e permettendogli di avere la posizione che occupava nella chiesa primitiva. Erano state fatte profezie a suo riguardo, per questo lui doveva combattere la buona battaglia. Non dovresti mai iniziare una battaglia se il tuo cuore non è in essa, se non stai combattendo per una causa reale e non vuoi ottenere la vittoria. Timoteo era coinvolto in una battaglia spirituale, aveva un nemico reale, Satana. Paolo voleva che lui combattesse una buona battaglia e non diventasse un naufrago della fede, non si perdesse come altri stavano facendo. Vivere la vita cristiana non è così semplice come alcuni vorrebbero farci credere. È più complesso dell'attraversare col semaforo verde e fermarsi col rosso. Abbiamo delle personalità complicate e Paolo sta dicendo che c'è un reale pericolo nella nostra inconsistenza, nei nostri fallimenti. Penso che tu non stia vivendo da qualche parte in una torre d'avorio. Alcuni cristiani si sentono così, sono al di sopra del territorio e dello smog, molto in alto, inattaccabili. Ma per quelli di noi che oggi stanno vivendo con i piedi per terra e si incontrano con gli esseri umani e i problemi di questo mondo, dico che ci sono errori e fallimenti. Il pericolo che corriamo è quello di abbassare la nostra vita a livello di fallimento. Quando falliamo, dobbiamo andare da Lui e dirgli che abbiamo fallito. Lui ci risolleva. Gesù è un ottimo mediatore tra l'uomo e Dio, il solo che esista. Non dobbiamo avere paura di andare da Lui quando falliamo. Tra quelli che hanno fatto naufragio quanto alla fede sono Imeneo e Alessandro. Paolo cita due esempi di apostasia, allontanamento dalla fede dei suoi giorni. Li menziona in altre parti della scrittura e non ha cose molto belle da dire su di loro. In 2 Timoteo 4, al versetto 14, scrive «Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere». Parlando di chi aveva fallito, Paolo dice che «ho consegnato a Satana». E questi uomini erano degli apostati e Paolo esercita una particolare disciplina. Li lascia a loro stessi, sotto l'influenza del male che hanno compiuto. Dal momento che questo allontanamento così definitivo è stato praticato solo da Paolo e Pietro, potremmo pensare che fosse una prerogativa degli apostoli. Molti pensano questo. In realtà potrebbe anche essere ciò che viene fatto ancora oggi quando si dice «lasciamoli stare». Abbiamo fatto e detto tutto ciò che si poteva. Ora è una loro responsabilità capire l'errore e ravvedersi. In modo poco gentile si potrebbe dire «di che si arrangino». Io ho fatto tutto quello che potevo. Lo scopo però è sempre quello di recuperarli. in quanto è detto affinché imparino. Anche in 1 Corinzi 5, nei versetti dal 3 al 5, è citato un simile esempio e anche qui è detto in altre parole: passeranno dei brutti momenti, ma l'importante è che il loro spirito sia salvo nel giorno del Signore. E domani sera passeremo al capitolo successivo, al capitolo 2, dove prosegue il discorso sull'esercizio pratico del ministero di Timoteo all'interno della comunità. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.